Rimane la mozione presentata dal Popolo delle Libertà, è stata già consegnata a tutti i consiglieri comunali e la illustra il consigliere proponente Stefano Penge. Prego, consigliere Penge.
Allora, mozione a sostegno della sovranità popolare. Il Consiglio Comunale, visto l'articolo 1 della Costituzione, che recita «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», considerato che negli ultimi anni si è assistito a un progressivo allontanamento dei cittadini dalle istituzioni, accompagnato da un crescente senso di sfiducia nei confronti della politica e dei partiti, nei confronti dei quali si è anzi sviluppato un forte e a volte legittimo sentimento anticasta, che tale sentimento è acuito dall'impossibilità per il cittadino di poter scegliere espressamente i propri rappresentanti, impegna il Sindaco a intraprendere ogni iniziativa utile per sollecitare i membri della Camera dei Deputati ad approvare senza indugio la riforma già votata il 25 luglio 2012 dai senatori, che consente di battere la vecchia politica con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini, affinché le Camere approvino una nuova legge elettorale che con le preferenze dia effettivamente ai cittadini la reale possibilità di scegliere i propri rappresentanti alla Camera e al Senato.
Grazie consigliere Penge. Interventi al riguardo? Prego consigliere Cervo.
Grazie Presidente. Dovremmo prendere tutta la serata perché ce ne sarebbe da dire tantissimo. Stefano, io chiaramente sai quanto rispetto le persone, quanto rispetto le proprie idee, però effettivamente quando poi si scende nella pura e semplice demagogia, no, il rischio poi no, c'è un attimino di frizionare la discussione, quindi cerco di limitare quanto più è possibile l'intervento, dicendo che così come è costruita questa mozione veramente fa solo che sorridere, sia per la tempistica, perché volendo il tuo polo di appartenenza aveva una larghissima maggioranza fino alla spread 5,60, poi da spread 5,60 a spread 4,20 si è cominciata a liquefatta perdendo leghe e quant'altro, quindi certamente per oltre 3 anni avevate avuto la possibilità, se volevate, perché come tu ben sai è una riforma costituzionale, o qualsiasi riforma costituzionale, piccolo diciamo elemento di diritto che qualcuno mi può essere d'aiuto, necessita, se non c'hai i numeri adeguati, la doppia votazione, quindi con i tempi non ci staremmo nemmeno né mai, tu lo sai, per qualche studio di diritto l'hai certamente fatta, sai, quando non c'è i numeri a maggioranza qualificata c'è la bisogno della doppia lettura. La doppia lettura, stando adesso ad agosto, sai benissimo che si andrà a votare senza che sia potuta essere approvata. Quindi veramente, come si vuol dire, è uno specchietto per le allodole per fare qualche altra cosa. Detto questo, contiene un elemento positivo, uno lo contiene, quello del proporzionale, ma che sempre, come si vuol dire, non l'ho voluto io, anzi l'ho ereditato, non mi è piaciuto, tant'è vero che il suo estensore l'ha chiamato Porcellum, dal Porcellina, quindi voglio dire, sicuramente l'unico aspetto è quello del proporzionale per abbattere, diciamo, quel meccanismo veramente assurdo e poco democratico messo in piedi, diciamo, dal suo estensore che era, se non sbaglio, Calderoli della Lega. Detto questo, come ho premesso in apertura, non mi piace assolutamente entrare in conflitto su queste cose, capisco il ruolo che sta in questo momento esercitando, lo comprendo, se io appartenessi a quell'area farei la stessa cosa, però sappiamo benissimo che non è nello spirito dell'articolo 1 della Costituzione, non è l'iter previsto, diciamo, per la riforma elettorale. E tre, non stai nei tempi. Detto questo, sappiamo cosa c'è dietro, tanto prima o poi entro il mese di agosto si scoprirà se qualcuno vuole andare, auguriamoci alle elezioni anticipate nel mese di novembre. Ecco, su questo forse l'unico punto dove ci potremmo trovare d'accordo per far finire e togliere l'ossigeno a questo governo. Detto questo, sono contrario ovviamente a questa mozione, evito di continuare, però come ti dico, veramente, veramente è pura e semplice democrazia. Grazie Stefano comunque di aver dato la possibilità di dibattere anche questo argomento.
Consigliere D'Alessio, prego, ne ha la facoltà.
Presidente, guardi, la mozione parte da un articolo della Costituzione. L'articolo della Costituzione è legato soprattutto a dei principi fondamentali per cui lo Stato italiano si regge e per cui deve funzionare. però è necessario che sappiano tutti che nella Costituzione è anche detto che la Camera e il Senato deve regolamentare le elezioni attraverso una legge ordinaria. Quindi questa legge ordinaria deve praticamente fare in modo che si possa svolgere nello Stato italiano un tipo di elezione che rappresenti veramente il popolo. Ultimamente sanno tutti che il Presidente della Repubblica, ma molti parlamentari, dicono di non chiudere i due rami del Parlamento per fare in modo che si vada subito a deliberare, ma diciamo così, ad approvare questa legge ordinaria. La responsabilità fondamentale per cui fino adesso abbiamo votato male è perché il Parlamento ha deliberato, ha approvato una legge che poi non ha dato la facoltà al popolo italiano di scegliere. Diceva bene il consigliere Cervo, la proporzionale è un discorso su cui noi crediamo come partito, stiamo affrontando questo discorso, però ancora non sappiamo qual è veramente la posizione su cui si vogliono muovere i partiti all'interno del Parlamento italiano. Cioè ci troviamo in una situazione molto precaria, per cui non ci consente di dare un voto specifico su qualcosa che praticamente non è preciso affrontare. Quindi noi siamo sì per proporzionale, siamo per una legge che sia subito approvata, così come dice il Presidente della Repubblica, però non ci sentiamo di votare nessuna deliberazione, nessuna mozione che in questo momento ci può impegnare per vedere per approvare qualche cos'altro che poi non condividiamo. Condividiamo il proporzionale, sicuramente che ci sia proporzionale. Si parla però, e così lo ricordava in commissione il consigliere Caggiola, anche delle liste bloccate. Io personalmente sulle liste bloccate non sono d'accordo, cioè non è possibile fare una parte di proporzionale e una parte di liste bloccate per fare in modo che sempre gli stessi vadano in Parlamento. Se il rinnovamento va fatto fino in fondo. Noi siamo d'accordo che avvenga subito una nuova legge elettorale, però non ci possiamo impegnare su mozioni che in questo momento non danno linee precise.
Fagnoli, prego.
Sì, le parole del consigliere Cervo e del consigliere Nardino sono state abbastanza esaustive. Anche il gruppo di Ladispoli Città non si sente di approvare, di vedere positivamente questa mozione, anche perché insomma tutto sommato è considerata molto molto sibillina, quindi in attesa di altre delucidazioni il gruppo di Ladispoli Città è contrario.
Ha chiesto di parlare il consigliere Grando, prego consigliere Grando.
Sì, grazie Presidente. Per la dichiarazione di voto favorevole da parte del gruppo Città Nuove, che condivide in pieno la mozione presentata dal PDL, e per precisare anche che Città Nuove ha messo in piedi una raccolta firme a sostegno di questa modifica che per noi è fondamentale, noi riteniamo fondamentale che venga restituito il potere ai cittadini di nominare i propri rappresentanti in Parlamento. Se questo è fare demagogia, allora io voglio fare demagogia, perché non capisco cosa ci sia di sbagliato in tutto questo. Quindi preannuncio voto favorevole, grazie.
Sì, io prima di passare alla votazione, visto che l'altra volta è accaduto nelle altre mozioni che si è provata diciamo una camera di compensazione all'interno della commissione competente affari istituzionali, proporrei al Consiglio Comunale o questo oppure di andare al voto. Se i gruppi mi dicono che ne pensano, se il proponente...
Il problema, scusa se mi interrompo Presidente, il problema non è se possiamo trovare compensazione, cioè stiamo discutendo da oltre 3 anni sul sistema elettorale Lei pensa che noi in una commissione possiamo trovare una mediazione fra chi vuole il presidenzialismo legittimo, io dicevo demagogia, mi scuso forse dell'espressione demagogia, inteso nel mese di agosto, quando sappiamo che dietro a quella proposta approvata, diciamo, fra una maggioranza ricompattata, anzi una vecchia maggioranza ricompattata, risiede qualche altra cosa, non è la disparità consigliere Pence, ma bensì a livello nazionale, no, nel fare lo speciale della Loder. Detto questo, beh, mi sembra che pure lei voglia cadere un attimino su questa diciamo, buccia di banana, ma lei pensa che noi possiamo, con tutti gli sforzi, andare a coniugare l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, di questo dice la mozione Dardino, non parlo di proporzionale, c'è l'altro elemento del voto, come si suol dire, no, diretto, e quello abbiamo detto che lo possiamo capire, ma sui sistemi, voglio dire, io sono per il doppio turno alla francese, lui sarà sicuramente per il turno secco, adesso non so il PD alla fine quando sceglierà i suoi nodi, quale sarà la sua strada, beh, non penso, non ritengo che noi possiamo in una commissione coniugare, no, tre diverse posizioni di una riforma elettorale che sta prendendo da svariati anni i diversi partiti. Beh, veramente lei ci è dotato di molto ottimismo, quindi andiamo al voto, bocciamo per quanto ci riguarda questa mozione e andiamo avanti.
La proposta non si fondava sull'analisi dei contenuti, ma soltanto perché l'altra volta era stato fatto così su una mozione analoga dove vedeva distanti le posizioni. Comunque già il consigliere Pengiola ha detto che era il proponente di andare al voto. Prego, consigliere Gaggiola.
Mi alzo come ha fatto Nardino, che voglio prendere lo stesso stile. Ma naturalmente il centrodestra sta proponendo questa mozione non per demagogia, ma per dimostrare che anche all'interno di un consiglio comunale, come più volte lo richiamiamo anche in diverse mozioni, anche quella trattata prima sullo Ius Soli, volendo potrebbe essere demagoga, nel senso che ci attiviamo la simpatia del voto dello straniero, no? Trattandolo bene con i guanti bianchi, e questo le sinistre tante volte l'hanno fatto anche attraverso gli organi di stampa di massa, quali le televisioni e quali i giornali, mentre noi con tanta umiltà lo stiamo proponendo all'interno di una piccola assise di una città, perché la nostra è una città, la città di Ladispoli, dove tutti insieme stiamo sostenendo la mozione presentata dal capogruppo del PDL Stefano Pengie, dove dice, visto anche il mese d'agosto, visto anche qual è la situazione nel nostro Parlamento, e ricordavo al consigliere Cervo che lo spread non è salito solo quando al governo c'era Berlusconi, ma è sceso quando imminentemente fece un passo indietro, ma è risalito agli stessi livelli, anche sorpassandoli anche con il presidente Monti, perché tra due virgolette semplici, lo spread oggi è il fioretto, la sciabola che serve alla Comunità Europea per falciare chi a loro non aggrada. Ok? Quindi fatto chiarezza su questa situazione, io credo che Democratici Cattolici Europei sostenga ed è motivatissima nel poter con tutti i propri mezzi collaborare ad creare anche con un piccolo consiglio, con una modesta mozione votata all'interno di una città come questa, rivendicando l'articolo della Costituzione che viene indicato all'interno di questa mozione, dove per noi il popolo è sovrano. Durante le elezioni comunali il popolo è sovrano perché decide il sindaco, come se fosse una sorta di presidenzialismo, no? È votato a suffragio universale, e decide i componenti della giunta, coloro che sedendosi attraverso e dentro questi scranni possono con le loro azioni ad aumentare e abbassare le tasse, è quello che andremo a vedere nel Consiglio Comunale di domani, possono scegliere di affidare un servizio invece di un altro, e ci piacerebbe tanto scegliere quel cittadino all'interno delle massime istituzioni, perché oggi questa legge elettorale veramente attribuirgli il nominativo di Porcellum e trattarla bene. Perché la legge elettorale di oggi è un ufficio di collocamento, come un pochettino sembra la segreteria del sindaco fatta con gli articoli 90, dove andiamo a collocare tutti i nostri amichetti del segretario di partito. Noi sosterremo con forza questa mozione, daremo fiducia piena al proponente del PDL Stefano Penge, assicurandogli il nostro voto favorevole, dove sicuramente questa mozione incarna il pensiero del gruppo dei Democratici Cattolici Europei, che è quello di tornare a rieleggere i nostri rappresentanti all'interno di Camera e Senato, scegliendoli democraticamente con preferenza. Vorremmo avere tanto il piacere di scrivere il nome e cognome di chi va a prendere più di 15.000 euro al mese di stipendio e una serie innumerevoli di trattamenti economici di favore, no? Come il trattamento economico alla banca del Banco di Napoli, che lo vorremmo avere tutti, con dei tassi di interesse altissimi, a favore naturalmente, non come li usano per noi, a sfavore, e quindi poter dire la nostra all'interno della massima assise, cioè nella assise del Parlamento e nella assise del Senato. Non credo sia fare demagogia, sosteniamo la raccolta firme e promossa da Città Nuove dalla Presidente Polverini, quindi volevo sostenere e fare solamente un piccolo scussus sull'affermazione di Nardino, del consigliere Nardino. Consigliere Nardino di fatto dà una botta al cerchio e una alla botta, io ti ho seguito molto bene, credo che è convinto Nardino, il consigliere, di tornare alle preferenze, è convintissimo e noi ne prendiamo atto, ne prendiamo atto perché pur essendo capogruppo del PD, che è un partito che non vuole tornare alla preferenza, Nardino non tradisce la sua radice storica da democristiano e quindi dice io voglio tornare alle preferenze perché sul territorio voglio avere la mia, bravo Nardino! Noi siamo contenti che all'interno della maggioranza c'è un membro, c'è un esponente che dice ed afferma questo e ci dà ragione. Bravo Nardino, sono contento e ti faccio i miei complimenti. Così anche all'interno del tuo partito, che è il Partito Democratico, potrai diffondere la stessa nostra vena, cioè quella di misurarsi sul territorio utilizzando lo strumento delle preferenze. Io tante volte sono stato duro con il consigliere, ma stasera gli faccio i miei complimenti e lo sottolineo questo. Quindi siamo pienamente convinti che bisognerà tornare sicuramente sul territorio a scegliere i nostri deputati, i nostri rappresentanti alla Camera e al Senato. Grazie.
Scusa Presidente per una piccola replica, perché forse però non ci capiamo, si fa finta di non capire.
Scusa, aveva chiesto la parola a Stefano e poi tu e poi Nardino.
No, ma più che replica.
Prego consigliere.
Allora, la mozione di Stefano Penge impegna su due punti Emanuele Gaggiola. Il primo punto dice l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e io, come ho detto prima, su quello non sono d'accordo, ma non sono d'accordo perché non lo voglia eleggere, perché su quel sistema esistono diversi, non sappiamo se questo si intende con turno singolo o doppio turno, no, la mozione non lo evidenzia, o sbaglio? Detto questo, io ho rimarcato, dico che l'unica cosa positiva che leggo da questa mozione, perché sulla prima diciamo è carente, è per quanto concerne il voto delle preferenze, perché noi lo stiamo dicendo ormai da svariati anni che vogliamo cancellare il porcellum fatto da PDL e Lega, che ha tolto di fatto le preferenze, per poter rimetterlo. E nel rimetterlo c'è anche qua una differenza se deve essere basata sul proporzionale o sul collegio unico, che di norma dovrebbe essere scritto. Allora io quando dicevo il termine demagogia, nessuno se ne voglia, che non è un brutto termine, significa che c'è che è molto particolare l'aspetto della riforma elettorale, se qualcuno un attimo addentrato nei meandri, nelle diverse forme elettorali che esistono al mondo, ce ne sono, vi garantisco, tante e parecchie. Liquidare il tutto con due commi molto asciutti, semplificati, dove il primo torna a ribadire veramente voglio un'elezione diretta, come lo si vuole non si sa, poi andiamo a vedere quando andiamo a firmare il referendum o saranno presi la raccolta delle firme, come si intende, se è quello alla francese o è quello che ne so di qualche altro Stato. Per quanto riguarda il primo, concordo sull'abolizione del porcellum voluto da voi, però dobbiamo specificare pure su quello, è col collegio uninominale, col proporzionale o cosa?
non la evidenzia. In mancanza di tutto questo, io l'ho fatto in premessa, non mi volevo dilungare, ho detto non è il caso di approvarla, perché effettivamente lascia mille dubbi, perlomeno per chi un attimino si è addentrato in quelle che sono le diverse riforme elettorali che esistono nei diversi stati democratici del mondo. Grazie.
Consigliere Penge, secondo intervento, poi il consigliere D'Alessio. Secondo intervento.
Sì, soltanto per esplicare la mozione, che forse non è stata capita dal consigliere Cerva. La situazione è la seguente: l'altro giorno c'è scritto anche 25 luglio 2012, al Senato hanno fatto la prima votazione della riforma, è stato votato il semipresidenzialismo, quindi si intende quello per elezione diretta del Presidente della Repubblica. Semipresidenzialismo è anche a doppio turno, tra l'altro. E diciamo che è quello che in un certo senso, questo poi mi rivolgo al consigliere D'Alessio, stasera abbiamo scoperto una cosa nuova, che il consigliere D'Alessio ha smentito il suo segretario nazionale Bersani, quindi il sindaco di questo ne prende atto, poi magari informerà i suoi vertici, dato che ha un capogruppo che praticamente va contro il segretario nazionale, perché deve sapere, consigliere Nardino, e su questo gliene do atto, per lei viene a favore delle preferenze, che il suo segretario nazionale non vuole le preferenze, vuole i listini bloccati, vuole lasciare il Porcellum perché vuole andare al voto così. Questa è la verità, questo è quello che è scritto su tutti i giornali tutti i giorni. Bersani ogni giorno torna indietro su tutte le decisioni che vengono prese sulla riforma costituzionale, quindi questa è una riforma, è una cosa più ampia di un decreto legge, come diceva lei, e praticamente lei stasera non ha fatto altro che andare proprio contro quelle che sono le direttive nazionali del suo partito. Ma questo però è un problema vostro, non è un problema nostro, perché noi abbiamo le idee molto chiare su come dovrebbe essere una riforma. Fermo restando che io personalmente sono convinto che noi arriveremo a elezioni del governo e del Parlamento nuovo nel 2013, aprile 2013, senza nessun cambio di riforma. Su questo sicuramente ne ho la convinzione, e quindi forse ci sarà qualche piccola modifica. Comunque noi andiamo avanti con la votazione del Senato, si andrà avanti anche alla Camera, probabilmente ci sarà anche qualche franco tiratore, lei lo sa, consigliere Cervo, quindi potrebbe passare anche questa riforma così come è stata proposta in Senato. Quindi insomma, stasera abbiamo avuto questa novità che è interessante, che il capogruppo insomma è andato contro il suo segretario nazionale, è una cosa simpatica in un consiglio comunale appunto, e quindi è una cosa interessante. Quindi per quanto ci riguarda noi manteniamo il voto per questa mozione, poi chi la vuole votare insomma a noi fa piacere. Grazie.
Consigliere D'Alessio, secondo intervento.
Io credo, o mi spiego male o non riesco a farmi comprendere. Consigliere Penge, ma anche il consigliere di Democrazia Cattolica, guardate, si sta discutendo oggi in Parlamento la legge elettorale, non si sa di preciso cosa effettivamente ancora è l'intento dei partiti. Le dico per sicuro che il segretario Bersani non è per mantenere questo tipo di legge, sicuramente è per un discorso diverso, per fare una legge diversa, dove ci sarà la proporzionale, ma questo ancora non è stato descritto definitivamente, perché ci sono vari modelli e ci sono varie discussioni dentro il partito. C'è chi parla di un tipo di esempio di governo all'inglese, chi parla del cancellierato tedesco, quindi c'è una serie di posizioni che ancora devono trovare una convergenza. Volevo ricordare a Caggiola che io sono stato un democristiano iscritto da sempre nella Democrazia Cristiana, ma voglio ricordare anche a Caggiola che il Partito Democratico è un partito nuovo, che è stato praticamente nato praticamente nemmeno un anno fa, la prima elezione che ha avuto il Partito Democratico ufficiale è quella adesso delle amministrative, perché prima non esisteva come Partito Democratico, era chiamato in un altro modo, e quindi io sto all'interno e seguo le linee del partito. In questo momento il Partito Democratico non ha la linea che esprime Penge, l'elezione diretta al Presidente della Repubblica, non ce l'ha questa posizione, ecco perché non la possiamo votare, ecco perché non la possiamo votare. E nella discussione del Partito Democratico, visto che state dicendo D'Alessio parla a vanvera, nella discussione del Partito Democratico la proporzionale è portata come esempio per la futura legge elettorale. Non si può prendere a pretesto la Costituzione italiana su alcuni punti che sono le linee fondamentali dello Stato italiano. Questo che si dichiara qui fanno parte delle linee fondamentali dello Stato italiano. Ma c'è anche un'altra cosa che bisogna aggiungere, che la legge la fanno in Parlamento e quindi deve trovare la convergenza di tutti i partiti. Questa è la realtà che c'è di fondo. Fino adesso questa convergenza non c'è e quindi c'ha ragione Cervo, stiamo facendo demagogia. Ancora non sappiamo praticamente quello che dovrà accadere. Una cosa è certa, che è necessario che tutti lavorino affinché ci sia una legge diversa. Non è possibile che ci siano i nominati, non è possibile che gente che vada a guadagnare i soldi ma anche a lavorare per lo Stato italiano che siano nominati da una sola persona. Non è possibile, né dai partiti né da una sola persona, capito Penge? Questo era il mio intento, il mio modo di pensare. No, Bersani sta su questa linea, leggi, affronta,
consigliere Penge,
sta su
prego.
Questa linea Bersani. Ma perché vuoi far credere stupidaggini?
Consigliere
sta
Penge,
su questa linea.
Consigliere Penge, faccio parlare il consigliere D'Alessio,
sta
prego.
Su questa cosa. Quindi noi, se praticamente non si affermava, se si diceva in questa mozione, è necessario andare alla nuova legge elettorale, perché non facciamo in tempo a fare la riforma, almeno che non c'è il consenso da parte di tutti. Non giocate sulle parole, non giocate sulle parole. Riforma significa che tutti i partiti devono essere d'accordo per cambiare lo status del governo. Avete capito o no? Quindi è la riforma. Invece si sta parlando di legge elettorale, di un'altra cosa, Penge. Hai capito? Hai capito?
Consigliere,
studia,
consigliere
hai capito?
Penge, consigliere capito? Penge, consigliere D'Alessio, una brevità. Consigliere Caggiolo, secondo intervento. Le raccomando pure a lei la brevità, prego.
A parte che dovremmo cimentarci in problemi che riguardano la nostra città. A parte questo, però è un problema che riguarda anche la nostra città, perché si vota per la Camera e il Senato anche alla Dispoli, quindi stiamo discutendo di un problema anche per la nostra città. Io, Nardino, m'hai convinto? Se te candidi alla Camera io te voto, m'hai convinto? Mi hai convinto perché hai le idee chiare, il Partito Democratico è nato un anno fa, su questo non m'hai convinto, perché il Partito Democratico è nato qualche anno fa, non un anno fa, consentimi solo questa correzione. Solo questa correzione, qualche anno fa, sarà il terzo o quarto tesseramento, quindi qualche anno fa, solo questa correzione me la devi consentire. Per il resto ognuno si fa carico delle affermazioni che dice all'interno di quest'Aula e non voglio sapere di certo cosa ne pensa Bersani, me lo leggo dai giornali, non ci sono problemi. Io non l'ho assolutamente contestata, non la voglio contestare, sto semplicemente proponendo e appoggiando una mozione che porta in aula il PDL con il consigliere Penge, ma semplicemente voglio votare due concetti fondamentali. Non voglio assolutamente discutere la legge elettorale all'interno di questa assise, perché non ci compete, siamo ancora troppo piccoli, ma solamente sostenere il fatto che un gruppo consigliare ha chiesto al sindaco di impegnarsi nel sostenere un cambiamento. Di fatto noi stiamo chiedendo al sindaco Pagliotta di sostenere un cambiamento in una direzione che comunque ci dirà il governo, e ci mancherebbe, ma noi chiediamo al sindaco ci sostiene un cambiamento con questa mozione. Naturalmente i dettagli ce ne sono molti, di consiglieri preparati ce ne sono tanti, abbiamo sentito le loro relazioni, ma non era di quello che andavamo a parlare, chiaramente, certo sono sulla tua stessa linea, ma io sostengo il cambiamento, quindi noi sindaco ti proponiamo di sostenere il cambiamento e chiedevamo al Partito Democratico, a tutte le forze di maggioranza, di sostenere un cambiamento, perché dentro quest'aula a centrodestra intendono cambiare. Ci piacerebbe leggere i nostri deputati sul territorio, i nostri senatori sul territorio, ritornare a far vivere il collegio 25esimo, quindi che il deputato si faccia vivo all'interno delle assise, dei consigli comunali, che noi come consiglieri possiamo chiamare il deputato di Firenze che abbiamo votato e dirgli ci servono i soldi per appianare un bilancio e invece dovremmo aumentare le tasse per appianare un bilancio. Ci interessa questo, questo è quello che noi stiamo chiedendo.
Consigliere Cervo,
io all'ascolto in silenzio non replico mai perché tra me e lei c'è un rispetto imprescindibile da tutto e dalla diversità politica che ci differenzia, meno male, no? Ognuno ha le proprie idee. Quindi io con tutta l'umiltà che si può possedere dico in quest'aula e chiedo al sindaco per conto del gruppo consigliare del PDL se la maggioranza e il sindaco ci sostengono nella battaglia di sostenere un cambiamento, quindi sostenere un cambiamento al di là di quello che poi sarà la legge elettorale, perché la decidiamo noi. Grazie.
Dico che allora solo per le dichiarazioni di voto, altrimenti andiamo, andiamo a erodere il tempo alle interrogazioni, quindi
io difficilmente replico, però già che capisco anche la finezza culturale di Emanuele Gaggiola nel far passare come se lui volesse il cambiamento e l'altro non vuole il cambiamento. Detto questo, il cambiamento, cioè il porcellum l'ha già fatto il PDL, sono io il primo da oltre 4 anni che voglio il cambiamento. Detto questo, cioè li sfido al cambiamento e sono disponibile anche a fare l'atto in Consiglio Comunale, però il cambiamento lo prevede soltanto ed esclusivamente il secondo punto. Quindi Emanuele, tu devi fare chiarezza, c'è un primo punto che è grosso come un macigno. Allora, o tu o levi il primo punto relativo all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e rimane il secondo punto, che ritengo che tutti i cittadini, al prescindere dall'appartenenza, colore, religione, razza e quant'altro, vogliono. Però il secondo punto parla del cambiamento. Il primo punto, Emanuele, guarda, credimi, non è per polemiche, tu mi conosci da tanti anni, è che va in contrasto con chi da svariati anni combatte questo sistema elettorale, non voluto dall'Italia dei Valori, chiaramente messo in campo da una ex maggioranza fatta da Lega, PDL, e come tu sai il Porcellum l'ha fatta Calderoli stato lui l'estensore, e quindi figura se noi non vogliamo il cambiamento, quindi non è che adesso ribaltiamo e passi un messaggio fra chi ci ascolta, e tu sei molto bravo a far evidenziare questo. Quindi detto questo, noi sul secondo punto, ma lo stiamo dicendo sui giornali, nelle piazze, con la raccolta delle firme, anzi, poteva durare una serata. Se tu ben sai, l'Italia dei Valori già da 1 anno e mezzo fa ha raccolto le firme per per il voto di preferenza. Abbiamo, come tu ben sai, ci sono state diverse proteste perché è stato accantonato. Adesso far passare il concetto diverso mi sembra un po' eccessivo. Perciò mi sono permesso di prendere un'altra volta la parola.
Sì, allora, gentilmente la dichiarazione di voto, perché così abbiamo rispettato nella formula. Contrario da quello. Sì, bene. Consigliere Penge, solo per la dichiarazione di voto.
Sì, velocemente. Allora, la questione è questa. Il primo passaggio non lo possiamo cassare per un semplice motivo. Anzi, il primo passaggio è bipartisan. Perché se ricordate bene, quando ancora c'era Fassino segretario dei DS, poi il PD, perché poi il PD, consigliere Nardino, storia politica, 14 ottobre 2007 è nato il PD, allora che succede? Che quando c'era Fassino, Bersani e D'Alema sempre, loro tutti i giorni si sciacquavano la bocca con semipresidenzialismo a doppio turno alla francese, ed è quello che è stato approvato l'altro giorno al Senato, quindi il 25 luglio 2012 è stata approvata la riforma che riguarda l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma poi è semipresidenzialismo alla francese, doppio turno. Quindi capisco l'Italia Valori che ha sempre avuto le posizioni diverse su questo, ma il PD che l'ha lanciato all'epoca, che l'aveva rilanciato adesso e che mo l'ha rinnegato per ovvi motivi di di movimenti elettorali, quindi questo andava incontro comunque a quello che ha sempre detto il PD. E quindi è stato approvato l'altro giorno al Senato, dove ancora c'è maggioranza PDL Lega e dove si troverà tra qualche giorno anche alla Camera, consigliere Cervo, si ricordi quello che le dico, dove sarà votata un'altra volta questo tipo di riforma. Dopodiché le preferenze vanno sempre a favore di questo che è, fermo restando che il PD su questa è una posizione diversa, perché il PD, e lì consigliere Nardino, va contro il suo segretario nazionale perché non vuole le preferenze, vuole un'altra cosa, la divisione collegi, altre cose particolari. Anche lì sta bloccato dove sceglie i propri candidati. Quindi consigliere Nardino, a me vai a studiare, non me lo devo dire, perché io le posso insegnare tutti i sistemi elettorali con tutta la riforma costituzionale. Lo dica a qualcun altro, ma non lo venga a dire a me, perché con me toppa completamente. Grazie.
Dichiarazione di voto, consigliere Benge. Bene, favorevole. Allora, esaurita la discussione, metto in votazione la mozione così come proposta dal consigliere Penge. Consiglieri favorevoli?
1, 2, 3, 4 favorevoli.
Contrari?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contrari.
Astenuti? Nessuno. La mozione non è stata approvata. Chiedo gentilmente... Allora, chiedo gentilmente al consigliere Azziano se mi può sostituire, grazie.
Allora, esaurito il punto delle mozioni, si passa alle interrogazioni. Consigliere Grando.
Grazie Presidente. Ok, dopo Caggiola. A nome del gruppo Città Nuove presentiamo due interrogazioni al Sindaco. La prima inerente ai lavori per la realizzazione del nuovo stadio, aspetto che il sindaco finisca e poi comincio. Scusi sindaco. Okay. Dicevo quindi, la prima inerente ai lavori per la realizzazione del nuovo stadio, la seconda inerente invece alla centralina di rilevamento ambientale sita in piazza Rossellini. Partendo dallo stadio, le vicende ormai le conosciamo tutti, insomma, i vincoli che ci sono in quella zona, non sarò a dilungarmi. Però ho appreso da un articolo sul sito di Centro Mare Radio, datato marzo, il cui titolo era "Il campo di calcio si farà", che l'amministrazione, nella persona del sindaco, ordinava all'impresa appaltatrice di riprendere immediatamente i lavori pena la rescissione contrattuale, considerando che, come erano come risultava dalle comunicazioni avvenute dall'ENAC, i lavori potevano riprendere, escludendo momentaneamente la realizzazione delle tribune e delle torri di faro. Nello stesso articolo si parlava di tre possibili soluzioni per risolvere definitivamente le problematiche relative all'eliporto, e una in particolare con l'apertura ad un gestore privato avrebbe garantito l'operazione a costo zero per l'amministrazione. Visto che sono passate alcune settimane dalla pubblicazione di questo articolo, che come dicevo è datato marzo, e che i lavori non sono ancora ripresi, ma questo lo sapevamo già, vorremmo sapere quali sono queste tre possibili soluzioni, e in particolare quella a costo zero per l'amministrazione, che a questo punto pare l'unica possibile, vista insomma la difficoltà delle casse comunali. Per la seconda, invece, inerente alla centralina di rilevamento ambientale sita in piazza Rossellini, che è stata installata dall'Enel, questa centralina ha un valore di circa 500.000 euro e il relativo pannello informativo, che ha un valore di 100.000 euro circa, appunto sono state state dall'Enel a costo zero per l'amministrazione. Da 8 mesi queste centraline risultano spente e non ci risulta che sia stata eseguita la pratica per il riscatto simbolico da parte dell'amministrazione di questo impianto. Per far capire l'importanza di questa centralina, dobbiamo dire che nei primi 3 anni è stata l'unica in tutto il nostro comprensorio, compresi i comuni limitrofi, che ha fornito i dati relativi all'inquinamento ambientale, perché non erano ancora state attivate le centraline di Allumiere e di Civitavecchia. È stata quindi la prima e l'unica, perché era l'unica attiva in quel momento, a rilevare i dati di inquinamento ambientale della centrale a carbone di Civitavecchia. Questi sono dati importanti, non è che è una macchinetta che sta lì tanto per, no? Questi dati sono poi certificati, sono stati richiesti dalla Procura della Repubblica e sono stati anche inviati. E è notizia di poche ore fa che il sindaco di Civitavecchia ha comunicato di voler chiudere, di voler procedere a tutti gli atti possibili per poter chiudere la centrale a carbone di Torre Valdalica, perché questa si riflette negativamente, ha un impatto ambientale negativo sulla città di Civitavecchia, io mi permetto di aggiungere anche su quella di Ladispoli, e sprigiona delle nubi di polvere gialla e tossica che sicuramente non fanno bene ai cittadini. Considerando quindi la nostra vicinanza sia alla centrale a carbone di Civitavecchia che alla raffineria di Ponte Galeria, e aggiungiamo magari pure anche la discarica di Cupinoro, questa centralina assume un ruolo importante per tutelare la salute dei nostri cittadini, e quindi vorremmo sapere in merito a questo se sono stati per esempio stanziati i fondi necessari per la manutenzione annua che questo impianto necessita, senza i quali non potrebbe mai entrare in funzione, e appunto se è in previsione anche di tornare, giustamente mi suggeriva il consigliere Caggiola, e se è in previsione anche di eseguire quella pratica di riscatto simbolico che ci poi metterebbe nelle condizioni di essere a tutti gli effetti proprietari di questo impianto. Grazie.
Sindaco.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda il campo di calcio, rispetto a quella data ci sono alcuni fatti in più, fermo restando che chiaramente ci sono state le elezioni, c'è stato il cambio del dirigente responsabile del procedimento, quindi diciamo di fatto quasi due mesi di finestra di passaggio delle consegne, diciamo così, sia politico-amministrative che dal punto di vista dirigenziale. Sicuramente la linea che abbiamo intrapreso, che è, come le capirà, è una linea che comunque richiede carte, richiede documenti, richiede determinazione fino in fondo, è quello dell'allontanamento della ditta, quindi del fare un nuovo appalto, a questo punto su un nuovo progetto, e quindi su questo stiamo percorrendo questa strada, quindi un nuovo progetto e un nuovo appalto con una rescissione che lì veniva ventilata e che adesso diciamo è la linea assoluta dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda le soluzioni, ci può essere una soluzione per quanto riguarda l'eli superficie, una soluzione diciamo a costo minimo, stiamo parlando di 50-60 mila euro, che è quello dello spostamento dell'attuale eli superficie di 50 metri diciamo. E a quel punto permetterebbe un cono d'atterraggio verso mare e non più verso Civitavecchia, e lì si tratterebbe solo di fare una piattaforma e spostarla di 50 metri sul terreno comunale. Una seconda soluzione un po' più ambiziosa, diciamo così, è quella di creare non più un'elisuperficie, la differenza è che l'elisuperficie serve soltanto al proprietario, e quindi lì serve solo la 118, come quella di un ospedale serve solo l'ospedale e così via, quello di fare un eliporto che sarebbe aperto a qualsiasi volo di questo tipo, di elicotteri, anche di privati, anche di turismo privato. Quello potrebbe essere realizzato diciamo, in un'area un pochino più distante, il costo zero è che chiaramente chi costruisce poi lo gestisce, e se, chiaramente questo va fatto un project, va verificato se c'è qualcuno disposto a realizzarlo e gestirlo per un anno, per un periodo congruo come si fanno con i project. Quindi queste sono le due strade. E, sono tutte e due ipotesi sulla quale l'ENAV ha detto che una cosa sarebbe possibile. Adesso con il nuovo progetto io penso che diciamo, l'opzione sarà la prima, diciamo, nel progetto del campo di calcio si inserirà anche lo spostamento di 50 metri dell'attuale elisuperficie, che rimarrà elisuperficie per il 118, questo è l'orientamento. Per quanto riguarda la centralina Enel, che voglio sottolineare, è stato un grande vanto dell'amministrazione quando fu messa, perché fu imposta quasi all'Enel questa soluzione di fronte a altri diciamo, atteggiamenti. L'ufficio che gestisce questa pratica non ci ha segnalato che è arrivato il termine del riscatto, questo lo verificheremo nei prossimi giorni, e quindi su questo va una risposta scritta, anche su questo aspetto una risposta scritta più precisa. Diciamo. E quello è legato alla scadenza e al contratto, certo. Non mi immagino, già allora sapevamo che i fondi erano, cioè non era una spesa da poco gestirla, e quindi verificheremo se è arrivato il momento del riscatto del nostro carico, e a quel punto tanto il bilancio sta per arrivare in Consiglio Comunale e lì vedremo, sono possibili ancora gli emendamenti, quindi sarà possibile pure correggere se questo sarà necessario.
Nando? Grazie Presidente. Sì, no, per rispondere dall'ultimo argomento, quindi visto che è stata un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione, credo che sarebbe stato giusto e corretto anche prevedere i fondi necessari per continuare a mantenere il funzionamento. E quindi, considerando che questo impianto oggi è spento, va bene la volontà, ma poi insomma bisogna anche portarla avanti nel tempo, no? E per quanto riguarda invece il discorso dello stadio, quindi apprendiamo oggi per la prima volta, perché non avevamo ancora sentito parlare, del fatto che si vada verso un nuovo appalto e l'affidamento della rescissione, sì, come giustamente mi ricorda l'assessore Pierini, quindi la rescissione del contratto con la vecchia società e l'appalto per una gara d'appalto per rifare i lavori, insomma ricominciare i lavori. E quindi la nuova società si farà carico anche eventualmente di spostare o l'eliambulanza o l'eliporto, la superficie dell'eliporto, sarà inserita anche questa variante. Ok, grazie.
Sindaco ancora oppure... Allora, Caggiola.
Grazie Presidente. Stefano, scusa, mi serve per l'interrogazione. Allora, io voglio fare una prima interrogazione, che ho sempre l'imbarazzo nel farle perché non ricordo le deleghe degli assessori, mi piacerebbe sentire parlare ogni tanto pure qualche assessore, invece dove devo fare sempre al sindaco. Allora sindaco, leggevo sulla voce di, oddio non trovo la data, venerdì 27 luglio 2012, Cerveti e la Dispoli insieme per potenziare il pronto soccorso. Il pronto soccorso di la Dispoli torna ad essere sempre un vanto quando c'è da richiamarlo, che bisogna potenziarlo, bisogna renderlo efficiente, la Regione ci deve dare più soldi, il dottor Squarcione, attuale presidente dell'ASL RM22, si deve impegnare sempre di più, sta mantenendo vivo l'interesse e i sindaci di Cerveti e di Ladispoli dichiarano sul giornale Cerveti e Ladispoli insieme per potenziare il pronto soccorso con tanto di foto di rito. Allora io le faccio questa interrogazione, sindaco, a premessa. Io qua c'ho una bella fotografia che ci dipinge lo stato attuale della zona del pronto soccorso. La zona del pronto soccorso di Ladispoli si trova tra un appalto abbandonato di un campo di calcio, che quella è un'area di cantiere che è tenuta in maniera penosa, un'area di cantiere che ancora è area di cantiere, quindi come se ci stessero lavorando, ma di fatto non ci stanno lavorando, ma tenuta in maniera penosa. Quindi io inviterei, se fossi lei, un consiglio a chiamare il direttore dei lavori e dirgli quel cantiere va tenuto pulito. Tutti i ferri arrugginiti, la recinzione che traborda di erbe, non considerando e non curandosi che lì c'è un eliporto. L'eliporto è sul territorio del comune di Ladispoli, ma quel territorio è normato da fondi della Regione Lazio. La Regione Lazio l'ha pagato quell'eliporto insieme alla costruzione del pronto soccorso. È un eliporto che serve una consolare, una strada importantissima che è l'Aurelia, che viene affiancata da una strada importante che è l'autostrada A12, se non vado errato. Quindi in caso di traumatologia forte si interviene con un elicottero proprio per prendere nell'immediatezza il ferito e portarlo nei nosocomi più specializzati, quindi prestare le prime cure. E noi ci teniamo lì nella zona un cantiere abbandonato che costituisce ad oggi, come sollecitato più volte, pericolo per la navigazione aerea. Io la invito a prendere il regolamento della navigazione aerea promulgato da ENAC e può leggere che nei coni di atterraggio, dove lì c'è cono di atterraggio, quello che prescrive, e noi siamo totalmente fuori norma. Non contenti di ciò, io vorrei sapere, questa è l'interrogazione, chi è che ha dato l'autorizzazione, quindi con un'ordinanza, con un'autorizzazione, mi dica lei sindaco, ad installare un tendone del circo, senza fare nomi, proprio attaccato, senza norme di distacco contro ogni legge, al nostro pronto soccorso. Io le fornirò la fotografia, gliel'ho fatta in A4 per fargli rendere conto di questo, perché lei non c'era, stava in vacanza quando l'hanno installato, quindi gli do il beneficio che lei non ha visto, però è tornato, lo dovrebbe aver notato. E lì c'è un tendone di un circo enorme che sovrasta la zona. Nella fotografia sono proprio messe in evidenza le roulotte parcheggiate, non provviste di allaccio in fogna,
parcheggiate, perché hanno un allaccio autonomo, no? Al serbatoio, che poi sarebbe da vedere dove li scaricano sui serbatoi, proprio alla recensione del pronto soccorso, con tanto di stazionamento di cammelli e altri animali che producono escrementi con una frequenza costante. Vede che sono andato a fare una passeggiatina perché mi sono preoccupato, faccio il consigliere comunale, nel pronto soccorso non si respira. Non si respira dalla puzza e dai miasmi che emanano questi animali, che sono animali esotici, non sono animali autoctoni, sono cammelli, sono personaggi animali della savana, quindi hanno i loro spazi, non c'hanno gli spazi nostri. Ma abbiamo anche giocato a mettere le manine sopra le suppellettili, ci sono anche i peli di questi animali, i peli. Lei è medico, quindi io dico, no, ma come cavolo si è potuto autorizzare l'impianto di un circo attaccato al nosocomio? Quindi vorrei avere per favore la copia se c'è un'ordinanza o un'autorizzazione, per poi confrontarla con le norme vigenti se era possibile installarlo lì. Secondo, sempre inerente a questo, lo sa che il tendone di un circo è montato e assicurato a terra tramite dei tiranti di corda? Il flusso delle pale, che muovono un movimento rotatorio elicoidale, provocano una depressione durante le operazioni di decollo e di atterraggio tale da far volare via qualsiasi cosa non fosse assicurata al terreno. Ho assistito personalmente all'atterraggio dell'elicottero, vi dico pure quando è successo l'incidente, proprio in questi giorni, all'ingresso dell'autostrada 12, hanno trasportato d'urgenza, poverino, un malcapitato. Quando è atterrato l'elicottero, innanzitutto ha dovuto fare diversi giri perché il pilota doveva valutare, questo mi sono informato, il pilota valuta sotto la sua responsabilità se vale la pena atterrare. Quindi i numerosi giri che ha fatto sopra al pronto soccorso era per verificare se c'era la pericolosità che il movimento rotatorio delle pale, era un elicottero di grandi proporzioni, potesse potesse mandare all'aria questo tendone. Il movimento potrebbe aver risucchiato un pezzo di telo all'interno dell'elicoidale e quindi poteva provocare il disastro e la caduta dell'aeromobile. Allora dico, perché l'amministrazione si deve prendere queste responsabilità, sindaco? Perché ce le dobbiamo prendere? Se la prende lei, io non lo so chi gli ha dato l'autorizzazione, se il vice sindaco in sua assenza o qualche ufficio, ma perlomeno fare un sopralluogo e vedere dove queste strutture si vanno a posizionare, perché sicuramente noi avremmo avuto una collocazione più consona. Quindi io chiedo per cortesia la copia, se è possibile, che non è un atto così farneticante che richiede chissà quanto lavoro di qualcuno, la copia entro i 3 giorni per poter appurare la permanenza di tale circo. E questa è la prima interrogazione. Poi la seconda interrogazione ho il piacere di rivolgerla all'assessore Ussia, se intanto ci dobbiamo rispondere poi le faccio tutte e due.
Sindaco.
Io gli do la foto, eh?
Sì. Comunque l'articolo che lei stava leggendo sicuramente parte da una considerazione, che è quella che il pronto soccorso per l'ennesima volta stava rischiando di chiudere e diciamo che non è completamente, almeno sulla carta il rischio è scongiurato, però diciamo che ancora i medici debbono essere chiamati. E il rischio che è accorso negli anni passati ogni tanto c'è il... Potremmo essere malevoli dire il tentativo, dall'altro potremmo dire il fatto che quando manca personale alla fine viene tolto al pronto soccorso di Ladispoli, cioè Civitavecchia deve rimanere aperto, Bracciano deve rimanere aperto, Ladispoli quando mancano i medici secondo loro potrebbe anche essere chiuso. Allora ci siamo mossi io e il sindaco Cerveteri, poi chiaramente con il direttore generale De Squarcione che ha fatto un ottimo lavoro perché la regione tenesse conto di questa realtà. Devo dire che la risposta è stata pronta, anche se la norma prevede che essendoci una graduatoria la persona interessata ha 30 giorni di tempo per rispondere, quindi uno dei rischi è che dobbiamo aspettare 30 giorni di risposta per i medici perché accettino o meno, ma comunque la cosa può diventare molto tecnica. Comunque diciamo che l'intervento è stato fatto per evitare la chiusura del pronto soccorso. Per quanto riguarda questi aspetti, sia quello del cantiere che quello del circo, che devo dire appunto, come lei ricordava, no, io non ero presente quando è stata data l'autorizzazione e
l'autorizzazione è un atto anche questo amministrativo, quindi lei avrà copia, insomma si vedrà che è un atto amministrativo, nel senso non è firmato né da sindaco né da assessore. Probabilmente questa non era l'ipotesi più opportuna. Tra l'altro quest'area è quella di cui parlavamo prima dell'eventuale spostamento dell'elisuperficie, proprio questa qui è occupata dal circo. Comunque, diciamo, poi le decisioni sulla atterrabilità, sul fatto che sia sulla agibilità dell'impianto sono sempre del pilota durante il giorno, il quale è l'unico responsabile che atterra dove vuole e quando vuole, e quindi evidentemente è ritenuto che si poteva atterrare, e dell'ENAV per quanto riguarda invece il ciclo delle 24 ore. Quindi non c'è stata nessuna segnalazione, ma anch'io sono d'accordo che non è stata nessuna segnalazione, diciamo, degli enti ufficiali. E sono d'accordo che non è questa l'ubicazione ottimale per questo impianto.
Ok, soddisfatto per la prima risposta. La
seconda. Io sono soddisfatto della risposta del sindaco e anche delucidato qual è stata la prassi per mantenere in vita il nostro pronto soccorso. Meno male che ci sono sindaci che sono sensibili su questo. L'interrogazione però verteva assolutamente sul fatto che si è data l'autorizzazione ad un circo di sostare vicino ad un nosocomio di primo intervento che tra l'altro ha una piattaforma per il volo sia diurno che notturno ed è un'elisuperficie. Quindi io richiamo l'amministrazione comunale a rimpadronirsi degli atti amministrativi, perché che sia un funzionario a dare un'autorizzazione, ma allora la funzione della politica qual è? Torniamo a verificare e a controllare, che si muova un assessore, vada sul posto e dica qui il tendone non ci si può mettere, che prenda il funzionario e lo induca a cambiare idea con le manovre giuste. Sicuramente quel funzionario, a mio avviso, che è solo una mia idea, non so nemmeno chi l'ha autorizzato, ha utilizzato molta superficialità nell'attribuire una struttura mobile circense proprio in quell'area. Quindi grazie sindaco che ha avuto la sensibilità di riconoscere che c'è un errore sostanziale. Passavo alla seconda interrogazione. Sindaco, mi perdoni, deve essere attento su questo e le chiedo una cortesia. Lei sa che è sbarcata la prostituzione anche sulle strade di Ladispoli? Io le faccio questa segnalazione, non è un'interrogazione, perdonatemi. Ci sono diverse prostitute che utilizzano il tratto di strada che va sull'Aurelia dalla prima alla seconda rotatoria, esattamente davanti tra il distributore e davanti il San Luigi Gonzaga, quindi la struttura a lunga degenza, sì, ci sono delle prostitute. Siccome io ho avvisato le autorità competenti, mi hanno detto che non c'è un'ordinanza del sindaco che gli permette di intervenire, perché in Italia la prostituzione non è vietata, però il sindaco, come ha fatto il sindaco Alemanno e il sindaco di Fiumicino, può emanare apposite ordinanze e quindi dotare le forze dell'ordine dello strumento per prelevare e identificare le prostitute che sono alloccate su questo tratto di strada, che è il tratto della nostra città. Quindi io gli ho fatto questa segnalazione, prego sindaco di approfondire quello che io gli ho detto tramite le forze dell'ordine e magari se può provvedere a fare un'apposita ordinanza, perché ci tengo alla mia città e sicuramente questo è uno spettacolo poco carino, perché tra l'altro ci sono dalle prime ore della sera come cala il buio e non è una cosa bella per le famiglie che transitano quel tratto. Poi degrado porta degrado, tra un po' ce le ritroviamo tutte qui se lei magari non fa un'ordinanza. Era solo una segnalazione. La seconda interrogazione è all'assessore ai servizi sociali. Servizi sociali, notizia di questa mattina, al via le verifiche da parte della Guardia di Finanza. Allora, qui dice che la Guardia di Finanza si è presentata in comune e sta facendo le verifiche sugli atti prodotti da, a quanto pare, contributi dati a famiglie poco abbienti. Quindi a famiglie che hanno prodotto la certificazione giusta a norma di legge per ricevere dei contributi da parte del servizio sociale. Ma qui l'assessore pare che l'ha chiamati lui,